Su Radio Tua, Freschi di Stampa. Le novità librarie di Affinità Elettive. Conduce Valentina Conti.
Benvenuti a questa nuova puntata di Affinità Elettive Freschi di Stampa. Oggi parliamo di un libro davvero curioso, il titolo è Yiddish anconetano, parole, aneddoti e personaggi della comunità ebraica di Ancona. Ne parliamo con l'autore Marco Ascoli Marchetti. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Valentina, grazie di avermi invitato.
Allora, parliamo di questo Yiddish anconetano. Permettimi di dire due proprio parole su questo libro. Perché? Perché Affinità Elettive, che si occupa principalmente di storia, spesso analizza però delle storie particolari, no? Perché accanto alla storia ufficiale, quella appunto con la S maiuscola, esistono tante storie particolari che però sono fondamentali, perché in una logica di lunga durata, direbbe il grande Brodel, non solo vanno a comporre la grande storia, ma la rendono anche più vera, più vicina a noi. Noi la sentiamo davvero vicina, sembra quasi di ascoltare le voci, di sentirne i profumi, i sapori, lo stile di vita di un tempo. Ed è quello che ha fatto Marco Ascoli Marchetti, ha raccolto testimonianze e le ha unite a tutti i suoi ricordi della sua famiglia, e così ha ricostruito davvero uno spaccato di storia che è la storia della comunità ebraica di Ancona e che in qualche modo, adesso vedremo, è la storia stessa della nostra città. Insomma, una fotografia in bianco e nero, ingiallita perché è lontana nel tempo, ma è tornata a vivere grazie appunto alle espressioni, ai modi di dire, alle battute, agli aneddoti e ai personaggi che Marco ha ricostruito. Marco, cosa significa allora questo lavoro? Innanzitutto mi viene da chiederti perché questo titolo, Yiddish anconetano?
La ragione del titolo è questa, si tratta di parole, di modi di dire che, diciamo, di origine più o meno evidente ebraica, innestati sul dialetto anconetano, sul modo di parlare degli anconetani. Perché Yiddish? Perché l'Yiddish è una lingua che viene ancora parlata da una minoranza in America, ma che ha dato origine a teatro, letteratura, ma era la lingua che parlavano gli ebrei degli Ashkenaziti, cioè quelli dell'Europa orientale, soprattutto in Germania, in Polonia, in Bielorussia, in Russia, ed era un modo di un ebraico innestato sulla lingua locale. È dato origine appunto all'Yiddish. Io ho trasportato per analogia, naturalmente in tono molto minore, sul nostro scenario anconetano, ed ecco il perché del titolo.
Che, se non sbaglio, la comunità ebraica di Ancona è un altro ramo, no? I sefarditi, quelli,
sì.
È così?
La comunità ebraica di Ancona ha una duplice origine, voglio dire. Una, come dici tu, di origine sefardita, cioè che proviene dagli ebrei che erano, dopo la caduta del Tempio di Gerusalemme, erano passati attraverso il Nord Africa in Spagna, che appunto si dice Sefarad in ebraico, e che poi, dopo la cacciata degli ebrei dalla penisola iberica intorno alla fine del 1400, sono trasmigrati anche in Italia e in Ancona. Ma c'è un gruppo di ebrei che erano presenti in Ancona già molto tempo prima. Non bisogna dimenticare che la Palestina era provincia dell'impero romano, e quindi i cittadini potevano muoversi all'interno dell'impero, e c'era un gruppo notevole di ebrei che era emigrata dalla Palestina di allora a Roma e anche ad Ancona, per cui ci sono dei ceppi che si chiamano ebrei italiani, che erano già presenti in Italia prima della distruzione del Tempio di Gerusalemme del 70 d.C. ad opera dei romani di Tito.
Infatti nel libro c'è un primo capitolo, un'introduzione storica che ricostruisce appunto la storia della comunità ebraica, però dovete sapere che il libro è leggero, ironico, divertente, perché si leggono proprio i modi di dire, le espressioni. Vogliamo fare un esempio? Io ho letto nella quarta di copertina davar davar.
Davar è un modo di dire, far tacere le persone, di non dire troppo davar davar, come di non dovrei usare l'anconetano proprio qui,
sì.
Non te fa sentire, non te fa accorgere che c'è la gente che ti ascolta, che ti sente, insomma è un modo di parlare un pochettino sommesso, in modo tale che gli altri non sentano e non capiscano.
I
Scimiroddi sono i carabinieri, i soldati in generale, e naturalmente è una parola storpiata dall'ebraico, e davar davar che se so i Scimiroddi che te sente, che se no ci so i carabinieri che te sente, magari chissà cosa potresti dire. E come queste ce ne sono tantissime di espressioni, tipo gnaina, quello zoddo che te granavia. Gnainare vuol dire guardare, fai attenzione. Lo zoddo è un modo di dire una persona, così, una persona. Ganaviare vuol dire rubare, e questa era una frase parecchio in uso fra i bancarellari di Corso Mazzini, e quando magari qualcuno taccheggiava, allora non c'erano gli strumenti elettromagnetici che ci sono adesso per cautelarsi dai furti, ma c'erano gli occhi, era gnaina gnaina che culute ganavia, sta attento che te ruba dalla bancarella. Sono cose di questo genere, sono un livello estremamente semplice e popolare, ma era un linguaggio usato in tutti gli strati della popolazione ebraica.
E che ancora oggi qualche parola è rimasta, qualcuno le pronuncia ancora, le ricorda molto bene. Torniamo tra pochissimo a parlare con Marco Ascoli Marchetti di questo Yiddish anconetano, una breve pausa musicale. Bentornati a Freschi di Stampa, oggi parliamo di Yiddish anconetano con Marco Ascoli Marchetti. Stavamo parlando di queste espressioni, modi di dire, parlate solo ad Ancona dalla comunità ebraica, ma conosciute poi da tutta la città. oltre alle parole, alle espressioni e ai modi di dire, Marco, ci sono, no, anche molti personaggi e aneddoti curiosi. Facciamo un esempio: chi sono questi personaggi che tornano nel tuo libro?
Un personaggio molto conosciuto in Ancona e ancora di cui ancora si parla era Elio Ascoli, detto Loli. È detto Loli Blocco perché il suo mestiere era quello di andare in giro per l'Italia, comprare merce di blocco, cioè merce che veniva svenduta da aziende in liquidazione e poi rivenderle ai bancarellari d'Italia, naturalmente in primis quelli di Ancona.
Sì, Loli Blocco è conosciuto ad Ancona lo conoscono un po' tutti,
lo
vero?
Un po' tutti, anche perché fra l'altro oltre che quello era anche un bravo cuoco. Un aneddoto si racconta che una volta a Napoli era andato appunto là per fare un blocco e gli mancavano i soldi per comprare la merce che veniva pagata sull'unghia, quindi non c'erano trattative, lì si pagava e si prendeva la merce. E dovendosi procurare una parte dei soldi, per a garanzia però dell'intenzione di acquistare, ha lasciato i nipoti in pegno al venditore, per un paio di giorni anche. E si è procurato, ecco, i soldi e questo gli ha ridati i nipoti.
incredibile.
Robe di questo genere. Altre ce ne sono, per esempio, rimanendo sempre in Ancona, la famosa tela di Penelope, tessuta, si fa per dire, da due commercianti anconetani, i quali avevano ricevuto la visita della finanza. Capitava spesso la finanza presso gli ebrei, perché sapeva che gratta gratta qualcosa trovavano sempre. E questi naturalmente all'arrivo della finanza hanno dovuto fermare tutto e la finanza si è messa a cercare documentazioni che chiudevano in un raccoglitore, quelli a cassetti con gli scomparti, che sono i buffetti, vengono chiamati così, e la sera chiudevano, sigillavano e la mattina dopo ricominciavano e mettevano tutti i documenti per poi esaminarli con calma in seguito. Costoro avevano scoperto che dietro questi scaffali c'erano delle lunghe viti che chiudevano, che fermavano una
spalla,
una spalla dei cassetti, e queste viti lo tenevano chiuso. E allora avevano pensato di fregare la finanza svitando questo sfondo della cassettiera, rimuovendo i documenti, rimettendoli a posto e richiudendo poi il fondo. E la finanza veniva e la mattina dopo diceva: ma come, questi documenti ci sembrava di averli messi dentro già, ma come mai? Avete messi voi, avete sigillato, per cui erano sempre i documenti che andavano e venivano, per cui alla fine pochi documenti e quindi poca multa.
Ecco perché la tela di Penelope. Ecco, avete sentito, è molto curioso, ci sono aneddoti, episodi divertenti. Ad esempio, uno, non ricordo se parlava di tuo padre o non ricordo bene, ma quando facevano una partita a carte.
Ah sì, mio padre e mio nonno una volta si trovarono in viaggio di lavoro, erano rappresentanti ambedue, si trovarono fuori, non mi ricordo dove, e in un albergo incontrarono dei colleghi che venivano da Foggia. Costoro gli proposero una partita a briscola dicendo: guarda, noi ci facciamo i segni in maduro, che è un modo di dirsi le cose tipico di quella zona. E allora mio nonno dice: sì, e noi useremo il mamoscio, che
è in contrapposizione, loro era maduro,
il maduro, che è in contrapposizione al maduro, e invece voleva significare questa nostra parlata locale. E allora mio padre e mio nonno: dai quel chamor de magnodi. Chamor sarebbe l'asino, ma per estensione diventa il cavallo. I magnodi sono i soldi, quindi sono il cavallo di denari. E padre: dai quel gnarello de machalodi. Gnarello è un non ebreo, e machalodi sono i bastoni, e quindi fante di bastoni. Questi non capivano niente, frastornati, hanno perso la partita e hanno detto in foggiano: questo vostro mamuscio è molto meglio del nostro maduro.
Ecco. Allora, per chiudere, mi sembra di capire che però oggi questi modi di dire, queste espressioni, queste parole si stanno un po' perdendo. Forse è il motivo per cui tu hai deciso di scrivere questo libro?
Sì, il motivo principale è stato una casualità. Una signora di Milano mi ha telefonato molto tempo fa chiedendomi di fornirle queste informazioni, perché stava facendo una raccolta di tutti i detti, modi di dire, aneddoti, personaggi delle comunità comunità ebraiche italiane per farne poi un libro. Non so se questo libro poi venne fuori mai oppure no. Comunque mi spinse a scavare un po' e intorno a me e nella memoria. Intorno a me ho trovato veramente molto poco, a parte pochissime persone che mi hanno saputo dare qualche suggerimento, qualche input. Molto è stato dovuto a mio padre, che invece usava questo gergo molto molto di frequente e mi ha raccontato tante storie, per cui è un po' frutto dei miei ricordi. Sono parole che sono andate un po' in disuso perché ormai le motivazioni storiche sono decadute, molte persone se ne sono andate, c'è una
forse anche numericamente,
numericamente,
no?
C'è una tendenza più alla omologazione che non alla differenziazione, per cui queste parole via via sono state abbandonate. Adesso c'è un certo revival, visto che si parla di revival storico. Questo è un piccolissimo tassello che aiuta a ricostruire un po' la storia di Ancona.
E allora noi ringraziamo Marco Ascoli Marchetti, avete capito, un libro ironico, divertente, leggero, che ricostruisce non solo dal punto di vista storico ma anche antropologico quella che è stata la comunità ebraica di Ancona, ricostruisce i tratti della cultura ebraica, i modi di dire e di fare, persino gli stereotipi e i pregiudizi dell'anconetano medio, che poi sono anche i tratti, no, dell'ebreo anconetano. Quindi un'opera preziosa che contribuisce alla rappresentazione non solo della comunità ebraica ma di tutta la società anconetana del Novecento. Idish Anconetano, parole, aneddoti e personaggi della comunità ebraica di Ancona, in libreria. Grazie, alla prossima puntata.
Avete ascoltato Freschi di Stampa, le novità librarie di Affinità Elettive, a cura di Valentina Conti.